Vogliamo allora continuare con questo piccolo ciclo di predicazioni col titolo Dio si fa uomo. Se vi ricordate nella prima predicazione col titolo Nel principio Dio, il pastore Francesco, soffermandosi sul prologo del Vangelo di Giovanni, ha spiegato chiaramente che la parola, la vita, la luce, la verità di cui parla Giovanni è Gesù Cristo, la parola diventata carne che ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. Nella predicazione invece della settimana scorsa, con il titolo Tra i tanti, uno solo, il Salvatore, soffermandosi sulle genealogie che parlano del Signore Gesù, il pastore Francesco ha spiegato esplicitamente che tutta la Sacra Scrittura parla dell'unico Salvatore, Gesù Cristo. Tra i tanti personaggi, anche nella Sacra Scrittura, re, sacerdote, profeti, menzionati nella Sacra Scrittura, solo Cristo è il Salvatore. Per iniziare volevo fare due domande. Se vi chiedo, avete sentito il primo Natale? Cosa vi viene in mente? Giusto? E in questi giorni si parla anche del primo Natale. Avete sentito qualcosa? C'è il film di Ficarra e Picone. Penso che anche chi gli piace vedere questi film è un'occasione per portare a qualcuno e fargli sentire l'istoria. E giustamente, come diceva, il primo annuncio invece il primo annuncio del Natale, dove è stato? In Eden, capitolo 3 del libro di Genesi, versetto 16, dove dice Dio le ricorda che questa progenie, cioè un figlio, ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Infatti questa mattina vogliamo riflettere sul Natale. Il titolo della predicazione è L'umiltà del Natale. È proprio vero però che in questi giorni dell'umiltà non si vede proprio nulla. Proprio in queste date l'umiltà non fa parte dell'essere umano, anzi, tutto altro. C'è che si inorgoglisce nel far vedere la sua casa piena di luci, di adobe e quanto altro. Poi c'è chi si salta anche nel preparare i piatti sia per il pranzo, che per la cena del Natale. E c'è anche chi vuole fare un colpo con magari il regalo più bello, più costoso. Quindi possiamo dire che l'umiltà è lontano proprio dall'essere umano in questi giorni. E preghiamo al Signore che noi tutti non ci siamo anche noi in mezzo a queste cose. Allora, come diceva il pastore Francesco, per la lettura vogliamo continuare questi versetti, vi invito ad aprire le vostre Bibbie per la lettura. Capitolo 2, versetto 8 al 20. Però vorrei il versetto 11 magari, no, anzi, il versetto 14 possiamo leggere tutti insieme, unirci a questa voce delle moltitudini dell'esercito. Allora, la parola del Signore dice così. In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendé intorno a loro e furono prese di gran timore. L'angelo disse loro, non temete perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno. Troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. E a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva, Gloria a Dio negli alti e sui e pace in terra agli uomini che egli gradisce. Quando gli angeli se ne furono andati verso il cielo, i pastori dicevano tra di loro: andiamo fino a Betlem e vediamo ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. Andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E vedutolo, divulgarono quello che era stato loro detto di quel bambino. E tutti quelli che gli udirono si meravigliarono delle cose dette loro dai pastori. Maria osservava in sé tutte queste cose, meditandole in cuor suo. E i pastori tornarono indietro, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato loro annunciato. Allora, parliamo quindi dell'umiltà. In primo luogo vogliamo esaminare la parola umiltà. Se aprissimo un dizionario classico, troveremo più o meno questa descrizione. L'umiltà è la prerogativa dell'umile. Una persona umile è essenzialmente una persona modesta e priva di superbia, che non si ritiene migliore o più importante degli altri. Vediamo inoltre cosa dice la Bibbia riguardo all'umiltà. Ovviamente nella Sacra Scrittura troviamo molti riferimenti all'umiltà. Per esempio nel Salmo 34, versetto 18, dice così: il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto, salva gli umili di spirito. Nel Salmo 37, 11, leggiamo: gli umili erediteranno la terra e godranno di una gran pace. Anche il Signore Gesù disse che i poveri in spirito erediteranno il regno dei cieli, Matteo 5, versetto 3. Essere poveri in spirito significa riconoscere la miseria spirituale e avere il cuore afflitto. E solo coloro i quali dichiarano la bancarotta assoluta del valore spirituale erediteranno la vita eterna. Quindi la Bibbia descrive l'umiltà come docilità, semplicità e assenza del egocentrismo. L'umiltà è un atteggiamento del cuore, non semplicemente un comportamento esteriore. Quindi possiamo definire l'umiltà un anello del DNA del cristiano. Per la riflessione di questa mattina ci soffermiamo su tre sottotitoli che ci esortano a condividere con gli altri la buona notizia, l'Vangelo di Dio. Dai testi che abbiamo letto possiamo vedere chiaramente che la buona notizia reca una grande gioia. La buona notizia consiste in riconoscere l'opera di Gesù. Lui è il Cristo, il Signore e il Salvatore. E poi che questa buona notizia deve essere annunciata, divulgata, proclamata. Primo punto. La buona notizia di una grande gioia. In questi versetti che abbiamo letto, l'Evangelista Luca narra questa vicenda per portare la buona notizia a tutto il mondo. Questa buona notizia è la buona notizia di una grande gioia, dice. Però, come abbiamo letto fin dall'inizio del capitolo 2, l'Evangelista Luca ci racconta che Maria e Giuseppe, obbedienti al censimento imperiale ordinato da Cesare, si trovano a Betlemme, la città di Davide. Infatti, da Nazareth, dove abitavano, erano saliti in Giudea. Mentre erano là, si compì per lei il tempo del parto, dice il capitolo 2, versetto 6. Siccome non si trovavano posto in qualche albergo, Maria partorì in una stalla. Così il Figlio di Dio non solo nasce come tutti gli esseri umani, nella fragilità e nella debolezza, ma nasce come un figlio sconosciuto, fuori dalla sua terra Nella povertà di una stalla, in una mangiatoia per gli animali, nella campagna di Betlemme. In quella stessa regione, ci dice il versetto 8, c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. I pastori, in quel tempo, erano ritenuti indegni del culto e delle sinagoghe. E proprio a quei pastori ritenuti gli ultimi della società, di Israele ovviamente, sono stati i primi destinatari del Vangelo. A loro l'angelo del Signore, rischiarendo le loro menti e il loro cuore, annuncia la buona notizia. Versetto 10, leggiamo che la buona notizia di una grande gioia che tutto il mondo, il popolo avrà. Allora, riuscite un po' a immaginare cosa provarono i pastori che stavano semplicemente sorvegliando le pecore al pascolo, quando improvvisamente si presenta l'angelo del Signore? Sicuramente ebbero molta paura. Però nonostante il timore e l'incertezza degli uomini, le parole rivolte dall'angelo del Signore sono di incoraggiamento e di consolazione. Possiamo notare che l'espressione non temere da parte dell'angelo del Signore in questi primi due capitoli che abbiamo anche letto è rivolta in tre circostanze. In primo luogo, l'angelo si presenta a Zaccaria, sacerdote nel Tempio di Gerusalemme, con queste parole: non temere, Zaccaria, perché la tua parola preghiera è stata esaudita. Capitolo 1, versetto 13. La parola di Dio indirizzata a Zaccaria le rivela non solo la nascita per lui di un figlio, ma anche la nascita di colui attraverso il quale Dio visiterà e porterà la redenzione al suo popolo. Capitolo 1, versetto 68. Poi, la rivelazione da parte di Dio raggiunge anche a Maria di Nazaret. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai e partorirai un figlio e le porrai nome Gesù. Capitolo 1, versetto 30 e 31. Nel nostro testo, invece, al versetto 10, l'angelo del Signore disse ai pastori: non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia. Quindi questo è il vero messaggio del Natale, la buona notizia, l'annuncio della venuta di Gesù, una gioia immensa, la grazia di Dio per l'umanità. L'umiltà del Natale è una persona, Dio si fa uomo. Sebbene le profezie che parlano di Gesù lo preannunciano e lo acclamano come un bambino su cui le spalle è il potere, il cui nome è consigliere, consigliere ammirabile, Dio potente, padre per sempre, principe della pace. Invece, nella sua incarnazione, il bambino appare debole, figlio di migranti, nato in incognito, senza che vi sia per lui un luogo, una casa. Infatti al versetto 12 leggiamo che troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. Se pensiamo un attimo a questa presentazione del vero re, questa presentazione va contro i modi in cui i potenti in questi giorni, i potenti del mondo, esercitano la loro importanza. Quando arrivano i re, i potenti, gli star, i famosi, vogliono essere sempre presentati con grandi feste, celebrazioni. Poi ci sono tantissimi fotografi, giornalisti e quanto altro. Ma quando Dio si fa uomo, vediamo che il bambino è adagiato nella mangiatoia, però lodato dagli angeli. Colui che avrebbe sconfitto per sempre il peccato e la morte divenne Dio tra di noi. Ecco perché parliamo dell'umiltà del Natale. L'Altissimo si fa bassissimo. L'Eterno si è fatto temporale. L'Onnipotente si è fatto debole. L'Invisibile si è fatto visibile. Dio si fa uomo. La nascita di un vero uomo che solo Dio ci poteva dare, un uomo che era la forma stessa del vero Dio. Così come dice l'Apostolo Paolo, Filippesi 2:6, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. L'intenzione dell'Apostolo Paolo, dice Giovanni Calvino, è di esortarci all'umiltà con l'esempio di Gesù Cristo, il quale, essendo Dio immortale e potendosi manifestare direttamente come tale, ha tuttavia rinunciato al proprio diritto e si è volontariamente piegato, assumendo l'aspetto e la condizione di un servo, e avanzato nell'umiltà, ha sopportato che la sua divinità fosse per un periodo nascosta sotto il velo della sua carne. Cari fratelli, sorelle, amici, questo è il vero messaggio del Natale. Dio si fa uomo per portare sulle sue spalle i nostri peccati. Gesù era il vero re del mondo, ma invece di sedersi sul trono è stato ucciso sulla croce. Invece di portare una corona d'oro, ha portato una corona di spine. Gesù ha vinto i suoi nemici, ma li ha vinto lasciandosi sconfiggere da loro. Ha fatto vedere che i veri nemici non erano i romani, ma il maligno, il peccato e la morte. Questa buona notizia è anche per te, caro amico, ragazzi. Più di 2000 anni fa è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore. Questa è la buona notizia. La buona notizia che porta gioia, la buona notizia che deve essere creduta, perché la buona notizia consiste nel riconoscere che Gesù è il Cristo, Gesù è il nostro Salvatore, Gesù è il nostro Signore, il quale si umiliò se stesso per innalzare i peccatori, così come dice Filippesi 2:7-8 e anche l'11. Prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce, affinché ogni lingua confesse che Gesù Cristo è il Signore. Così vediamo il secondo punto, la buona notizia, Gesù è il Cristo, il Salvatore e il nostro Signore. Rileggiamo il versetto 11. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo e il Signore. Questo è il messaggio del Natale. Questo è il Vangelo. Questa è la buona notizia per tutto il mondo. È nato per voi un Salvatore, che è Cristo e il Signore. Quello che l'Evangelista Luca vuole dirci è che la nascita di questo bambino rappresenta la svolta nella storia umana nel piano salvifico di Dio. Tutte le speranze di Israele sono concentrate su questo momento, quando finalmente nascerà il promesso e a lungo aspettato, il Messia, il figlio di Davide che salverà il suo popolo e stabilirà il suo regno e pace e giustizia fino all'estremità della terra. Infatti, prima della nascita di Gesù, al capitolo 1, sempre del Vangelo di Luca, Zaccaria, pieno dello Spirito Santo, profetizzò dicendo: «Benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo e ci ha suscitato un potente Salvatore nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi profeti». Come abbiamo detto, è vero che fra una settimana quasi in tutto il mondo si festeggia la nascita di Gesù. Ovviamente su questa data ci sono molte controversie. Siamo certi però che non esiste alcun riferimento biblico che indichi la data della nascita di Gesù. Nella Sacra Scrittura non è menzionato né il mese né il giorno. In ogni caso, non è importante indagare riguardo quale sia la data, quale sia il giorno, ma quello che dobbiamo conoscere e comprendere è quale sia il motivo, lo scopo, il progetto di Dio con la venuta di Gesù. Se vediamo nel capitolo 19, sempre del Vangelo di Luca, al versetto 10, Gesù stesso ci dice il motivo della sua venuta. Dice così: perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. E certa è questa affermazione, dice l'apostolo Paolo, che ha letto anche il fratello Giuseppe, certa è questa affermazione e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Quindi la Sacra Scrittura ci ricorda che tutti quanti siamo perduti perché siamo nati nel peccato. Come conseguenza meritiamo l'ira e il giudizio di Dio. E l'unico giusto castigo per i peccati commessi contro un Dio infinito ed eterno è un castigo infinito, così come dice Romani 6:23, perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Quindi per essere salvati, ovviamente abbiamo bisogno di un Salvatore, e l'unico Salvatore è il Signore Gesù Cristo. Egli è diventato uomo per potersi identificare con l'uomo peccatore e poter morire al posto dell'uomo peccatore. Il mondo intero ha aspettato migliaia d'anni il Salvatore promesso da Dio. Ed ecco è qui, è arrivato, è nato per voi un Salvatore che è il Cristo. Però cosa significava per gli ebrei dire che Gesù è il Cristo? Allora, Cristo, dal greco Christos, è la traduzione greca del termine Mashiach, cioè unto, dal quale proviene l'italiano Messia. Il significato di questo titolo onorifico deriva dal fatto che nell'antico Medio Oriente re, sacerdoti e profeti venivano solitamente scelti e consacrati tramite l'unzione con oli aromatici. Quindi Cristo sta a indicare che Gesù è venuto a compiere tutte le profezie dell'Antico Testamento in un modo ovviamente migliore ed in un grado più alto rispetto ai re e sacerdoti del popolo ebraico e di qualsiasi altro popolo. Quindi abbiamo detto che Gesù è il Salvatore. Gesù è il Cristo. Il verso 11 ci dice inoltre che Gesù è il Signore. Sebbene questo termine, Signore, oggi viene utilizzato poco nelle nostre conversazioni, però esiste un termine quasi identico che usiamo quotidianamente, soprattutto nei nostri posti di lavoro, che è capo. Ed è quello che effettivamente vuole dire Signore, cioè capo, uno che possiede autorità, potenza e controllo. Infatti la parola di Dio descrive Gesù, il capo della Chiesa, Signore dei Signori e Re dei Re, Colossensi 1, versetti 15 al 18. Quindi, insieme all'Apostolo Paolo, possiamo confermare che Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Filippesi 2:11. c'è una sintesi di Theodore Beza che l'ho trovato bellissimo, questa sintesi del Signore Gesù. Quindi più o meno lui dice così, che Gesù non è solo nato per noi, e non è rimasto il bambino Gesù celebrato in questi giorni, ma per coronare la soddisfazione per i nostri peccati, egli prese su di sé i nostri peccati. Egli fu imprigionato perché fossimo liberati. Fu condannato perché noi potessimo essere assolti. Egli soffrì infinito sdegno per poter porre noi al riparo da ogni vergogna. Fu inchiodato alla croce perché i nostri peccati fossero là inchiodati. Morì portando la maledizione che noi meritavamo in modo da placare per sempre l'ira di Dio. Fu rinchiuso nel sepolcro per mostrarci la verità della sua morte e per sconfiggere la morte. Nella sua morte non vi sperimentò alcuna decomposizione per dimostrare che anche nella morte egli aveva conquistato la morte stessa. Gesù non solo morì, ma fu risuscitato vittorioso affinché, essendo tutta la corruzione morta e sepolta, e noi potessimo essere rinnovati nella nuova vita spirituale ed eterna. Dopo essere risorto e aver parlato per 40 giorni qui sulla terra per fornire la prova della sua risurrezione, egli ascese visibilmente e realmente nell'alto dei cieli, dove siede alla destra di Dio Padre, avendo quindi preso possesso per noi del suo regno eterno. Egli è per noi anche il solo mediatore e avvocato che governa la sua Chiesa mediante il suo Spirito Santo finché il numero degli eletti sia completo. Quindi per poter essere riconciliati con Dio era necessario che vi fosse un vero uomo nel quale le rovine causate dal peccato fossero totalmente riparate. Era dunque necessario che vi fosse un vero uomo che adempisse perfettamente tutta la giustizia per poter compiacere a Dio. Era dunque necessario che il mediatore e redentore degli uomini fosse vero uomo nel suo corpo e nella sua anima e che egli fosse non di meno interamente puro e libero da ogni peccato. Cari fratelli, sorelle, amici, dobbiamo credere e confessare che Gesù è il Cristo. Lui è il Signore, Lui è il Salvatore delle nostre vite. Lui è venuto dalla gloria dal cielo per coricarsi una mangiatoia in mezzo agli animali. Lui, nato in una famiglia non appariscente, perseguitato da un re che voleva ucciderlo, Lui ha dato la sua vita per noi. Quindi noi dobbiamo lodarlo e ringraziarlo sempre, così come abbiamo letto il versetto 13 e 14, che una moltitudine dell'esercito celeste lodava Dio e diceva gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che Egli gradisce. Così dobbiamo fare anche noi, con maggior ragione dobbiamo anche noi farlo, lodarlo, ringraziarlo al Signore, noi che per la grazia di Dio siamo conosciuti da Dio e diciamo di conoscere Cristo. Noi che diciamo di servire Dio, noi che abbiamo ricevuto il privilegio di essere chiamati figli di Dio, e tale siamo, ci dice Giovanni 3:1. Noi quindi, tutti quanti siamo chiamati a divulgare, annunciare, proclamare Cristo. Così vediamo il terzo punto, la buona notizia da proclamare. Allora, abbiamo visto che Dio il Signore fa giungere la buona notizia di una grande gioia. Questa buona notizia, senza dubbio, è l'annuncio che ogni uomo ha bisogno. La nascita di Gesù è la migliore notizia che si sia mai udita. È nato per voi, per noi, un Salvatore. Questa buona notizia riempie i nostri cuori di gioia E non riguarda solo a noi però. Questa buona notizia deve essere proclamata. È la buona notizia di ciò che Dio ha compiuto per mezzo di Gesù ed è per tutti. Il messaggio della buona notizia si dovrebbe diffondere per mezzo di noi, così come i pastori che abbiamo ricevuto il Vangelo con grande gioia, e così con grande gioia dobbiamo condividere con gli altri. Quindi, come dice il versetto 17, andiamo e divulghiamo quello che era stato detto di quel bambino. Al versetto 19 leggiamo che tutti quelli che udirono si meravigliarono delle cose dette loro dai pastori. Chi sono allora quelli che si meravigliarono? Tutti quelli che si meravigliarono sono coloro che hanno sentito la buona notizia di Dio. Hanno sentito perché qualcuno ha parlato. Infatti la parola di Dio dice quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano buone notizie. E poi ci fanno queste domande. Come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi le annuncia? Quindi siamo tutti chiamati ad annunciare la buona notizia di Dio. La buona notizia dell'umiltà del Natale fu annunciata, come abbiamo detto, in primis ad Adamo e rinnovata fino a Giovanni Battista attraverso la predicazione dei patriarchi e dei profeti sotto la legge. Questa buona notizia fu progettata verso il suo compimento nella grazia dell'incarnazione. La buona notizia è giunta fino a noi. Quindi noi dobbiamo dichiarare che Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo. Egli ha una vera anima umana e un vero corpo formato dalla sostanza di Maria, ma con la potenza dello Spirito Santo, affinché non ereditasse il peccato. Dio si fa uomo. Dio nella persona di Gesù ha fatto tutto questo per identificarsi con noi nelle nostre sofferenze, nelle nostre debolezze e nelle nostre difficoltà. Tutto questo dovrebbe suscitare in noi espressioni di autentica lode che esaltino le sue meraviglie, il suo amore, la sua misericordia, la immeritata sua grazia. Quindi, cari fratelli e sorelle, tutti noi siamo esortati dalla parola di Dio a portare la buona notizia a tutte le genti. Tutti noi dovremmo essere annunciatori della lieta notizia del Signore Gesù per la salvezza degli uomini. E penso che in queste occasioni, in queste feste, abbiamo più possibilità di annunciare, perché si parla sì di Gesù, ma senza conoscere chi è e perché è venuto. Quindi dobbiamo raccontare, proclamare che Gesù Cristo è vero uomo, vero Dio. Poiché molti seduttori, ci dice Giovanni, seconda Giovanni versetto 7, molti seduttori sono usciti per il mondo e quali non riconoscono pubblicamente che Gesù è venuto in carne. Quindi il Signore Gesù ha tutta l'autorità, tutta la potenza e Lui solo è degno di tutta la nostra adorazione e ubbidienza. Allora, dopo la nascita del bambino, Maria continua a osservare in sé meditando in cuor suo, ci dice il versetto 19. Quindi possiamo notare che la figura di Maria non è nascosta, ma non è nemmeno al centro della scena però. Sono le grandi opere di Dio e le sue vie misteriose a riempire i pensieri di Maria. Quindi Maria osserva e medita in cuor suo, divenendo così testimone consapevole di come Dio abbia scelto di servirsi di creature peccaminose, peccatrici come noi, per il compimento del suo piano di salvezza. Maria, che ha ricevuto la grazia di allevare la persona più umile che l'umanità abbia potuto conoscere, non si è inorgoglito, anzi ha riconosciuto la vera umiltà del Natale e ne ha fatto tesoro per la sua umiltà. Quindi, il messaggio di questa mattina è rivolto a tutti coloro che sono dei veri cristiani, cioè seguaci di Cristo, testimonio di Cristo, perché Dio vuole fare in noi e attraverso di noi un'opera straordinaria e di trasformazione. Dio desidera poterci usare a sua gloria e per il suo scopo, e tutti noi dovremo essere consapevoli di questo. Mentre Dio ci trasforma, Egli ci permette di essere parte dell'opera che sta compiendo nella vita degli altri. Se rispondiamo all'opera del Redentore nelle nostre vite, nella nostra vita, possiamo imparare ad essere umili strumenti nelle sue mani. Questo messaggio è anche per voi, cari ragazzi, amici. La buona notizia di Dio ti libera dalla schiavitù del peccato. Ovviamente non è la libertà delle disgrazie, non è la libertà delle sofferenze o qualcos'altro, ma è la libertà che possiamo ottenere in Cristo. Il Redentore quindi trasforma e rivela in discepoli gli stolti e umili ascoltatori e servitori. In Lui possiamo affrontare la vita e rispondere con fede. Dio sta chiamando anche a te, caro amico, cara amica. Dio sta chiamando ad essere parte, ti sta chiamando ad essere parte del suo regno. Non ignorare questa chiamata. Dio si è fatto uomo per me e anche per te. Quindi, in conclusione, possiamo dire che per la sola grazia di Dio, il mondo intero ha sentito questa buona notizia. Il Figlio di Dio si è fatto uomo per portare la salvezza all'uomo perduto. Ma non tutto il mondo lo ha conosciuto, dice Giovanni 1,10. Questa buona notizia è il messaggio del Vangelo. Nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è il Cristo, il Signore. Poche parole, un breve versetto, tuttavia esso costituisce un'appropriata sintesi del motivo della venuta del Signore Gesù. Tutte le pagine delle Sacre Scritture, sin dall'antichità, descrivono l'opera completa del Signore Gesù. Gesù, quindi, è il sommo esempio di umiltà. Lui non diede valore alla sua importanza o all'onore, ma vi rinunciò in ogni situazione di propria volontà, così che la volontà del Padre possa essere compiuta e Dio potesse essere glorificato attraverso la sua vita. Il Signore Gesù non si vergognò di umiliarsi come un servo, persino morendo sulla croce. Nella sua umiltà, Egli rimase sempre ubbidiente al Padre. Agostino di Ipona descrive perfettamente l'umiltà e la morale di Gesù quando scrisse: se tu mi chiedi quale sia l'elemento più essenziale dell'insegnamento e la morale di Gesù Cristo, io dovrei risponderti: il primo, l'umiltà; il secondo, l'umiltà; il terzo, l'umiltà. Cari fratelli, sorelle, amici, anche noi dobbiamo imparare ad essere umili, avendo come esempio eccellente il nato nell'umiltà dell'incarnazione e del ministero. Se abbiamo il desiderio di fare la volontà di Dio, dobbiamo lasciarci guidare dallo Spirito Santo in modo da fare tutto il necessario per mantenere puri i nostri cuori e le nostre menti. Perché Cristo, sì, è venuto nel mondo per salvare i peccatori, ma verrà di nuovo nel mondo per salvare i veri credenti, cioè i santi. Quindi andiamo e proclamiamo la buona notizia del Regno di Dio, soprattutto viviamo veramente come figli di Dio, onorando e glorificando il suo nome in ogni circostanza, che la nostra vita sia costantemente il riflesso umile dell'umiltà del nato. Amen.